Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo di fronte in questa 25esima domenica del tempo ordinario questa pagina di Vangelo che anche nelle altre celebrazioni ho chiamato difficile. Perché difficile? Perché sì, il discorso è chiaro, l'abbiamo capito tutti. È un discorso che tocca la nostra vita spirituale. Ci sono quelli che rispondono al Signore subito, ci sono quelli che stanno tutta la vita in altalena, sì, un po' vicino al Signore, un po' lontano, e ci sono anche quelli che vivono tutta la vita lontanissimo da Dio e che poi magari al termine della vita si riavvicinano al Signore. Quante volte ho visto nella mia vita sacerdotale questo. Si riavvicinano al Signore, magari toccati dalla malattia, e si riconciliano con Dio per morire in piena comunione con il Signore. A questo proposito c'è una frase molto bella che ha detto Padre Livio di Radio Maria, che mi piace tanto, che dice così: la Chiesa si prende questa bella spirituale rivincita di fare i funerali solenni dei suoi nemici. Che vuol dire due cose: che la Chiesa sopravvive alla persecuzione e che molte volte i nemici poi tornano alla Chiesa per chiedere alla Chiesa il suo ministero, la misericordia del Signore che è messa nelle mani e nel ministero dei sacerdoti. Ma questo discorso è comunque difficile, perché per noi c'è un concetto di giustizia, io non so quanto giusto, pur essendo la mia formazione giuridica, io non so quanto giusto, che ci portiamo dentro. Perché per noi il senso della giustizia è anche un senso che accompagniamo con la debita punizione, no? E se tu hai vissuto lontano da Dio tutta la vita, alla fine che Dio ti tratti come me, che invece ho vissuto tutta la mia vita vicino a Dio, è una cosa che mi dà fastidio. Ammettiamolo placidamente tutti, a cominciare da me, questa pagina non è una pagina facile. Ed è una pagina che ci porta a convertirci tutti. E voi mi dite: ma se noi siamo in chiesa siamo convertiti, giusto? Ma convertirci per capire quello che il Signore chiede, convertirci per cambiare mentalità anche a questo proposito. Perché questo discorso della misericordia, della salvezza dell'anima, è il cuore del discorso del cristianesimo. Questo discorso è stato lungamente preparato nell'Antico Testamento, per esempio. Nell'Antico Testamento noi troviamo già questa rivelazione di un Dio buono, di un Dio che perdona, di un Dio che è padre, di un Dio che è pastore, anche di un Dio che è agricoltore, perché il popolo di Israele è come una vigna scelta, dice il profeta. E se una vigna scelta ha bisogno di un agricoltore, che può essere solo Dio. E questo Dio sì è un Dio che punisce Israele, ma che è anche un punto di ritorno. Un Dio che manifesta, secondo la rivelazione dell'Antico Testamento, che Dio è potentissimo, è fortissimo, ma dimostra questa forza, questa potenza perdonandoci. Dio non manifesta la sua potenza e la sua forza punendo. Avete presente il paganesimo antico, no? Giove che mandava i fulmini sulla terra, punendo, incenerendo gli uomini, soprattutto quelli che non erano molto graditi a lui. Ma il nostro Dio, così come viene dalla rivelazione dell'Antico Testamento, siamo quindi ancora molto lontani da Gesù, è un Dio che manifesta la sua grandezza perdonando. E nei Salmi, per esempio, noi troviamo che Dio è di grande misericordia, è un padre di grande misericordia, che le misericordie del Signore, al plurale, non lo usiamo mai in italiano, però il Salmo dice: le misericordie del Signore non hanno numero. E questa misericordia è una misericordia che regge tutto l'universo. Poi arriva Gesù, e siamo qui, no? Ad ascoltare la parola di Gesù. Arriva Gesù che ci parla di questo Padre così, no? non avessimo capito il discorso dell'Antico Testamento, Israele non avesse capito bene questo, Gesù arriva a parlarci di un padre che perdona, non solo con queste parabole del regno, come abbiamo detto all'inizio, ma anche con delle pagine di Vangelo spettacolari, bellissime. Abbiamo letto l'altro giorno l'omaggio della peccatrice a Gesù. Questa donna rompe un vaso di alabastro con un profumo preziosissimo, lava con le sue lacrime di pentimento i piedi di Gesù, asciuga con i suoi capelli i piedi del Signore, profuma i piedi del Signore con questo unguento. È la riparazione del peccato, è il perdono, no? Gesù dirà alla fine a questa donna: la tua fede ti ha salvata. Oppure le parabole della misericordia che troviamo nel capitolo 15 di San Luca, quelle parabole che noi abbiamo intitolato e chiamiamo con dei titoli erronei: figlio il prodigo, che dovrebbe essere chiamato invece la parabola del padre buono, la moneta perduta, che dovrebbe essere invece la donna che perde la moneta, e poi la pecorella smarrita, così la chiamiamo noi, che in realtà è la parabola del buon pastore. Mettendo proprio l'accento, come fa Gesù in queste parabole, sul fatto che Dio cerca il peccatore, è contento quando lo riabbraccia, che Dio è sempre disponibile nei nostri confronti. Allora vedete che questa pagina di Vangelo, se facciamo questo tipo di discorso, dobbiamo accettarla, anche se è un po' scomoda e anche se noi riteniamo che forse questa misericordia non è una cosa molto giusta. Dal punto di vista propriamente teologico, gli attributi di Dio non si possono contraddire. Non ci può essere una giustizia di Dio che va contro la misericordia di Dio, né la misericordia di Dio che vada contro la giustizia. Ma si può parlare di una misericordia giusta, di una giustizia misericordiosa. Questo è l'atteggiamento di Dio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio certamente sarà misericordioso al massimo di quello che noi possiamo immaginare e oltre, ma lo farà con quelli che sono sinceramente pentiti, non con quelli che calcolano il perdono. Del tipo che tante volte si fa questo ragionamento che ho sentito anch'io: quando sarò vecchio mi convertirò. Risposta: a me se non concesso che tu diventi vecchio, siamo tutti molto provvisori e di passaggio. Quando sarà l'occasione mi confesserò. Io penso sempre questo, penso frequentemente a questo, ma certa gente cosa sta aspettando a confessarsi? Passerà il treno poi, e se perdi quello di treno, tranquillo che non ne passa altro. Diceva la prima lettura: approfittate del Signore che vi sta cercando per avere misericordia. Non sei furbo se sguazzi nei peccati, se l'immoralità è il tuo habitat naturale, se da tanti secoli non ti accosti ai sacramenti, non sei furbo. Non ti dico cosa sei, ma non sei furbo. Furbo sei se approfitti di questa offerta speciale che il Signore fa attraverso il Vangelo e la croce di Gesù, di una misericordia che è pronta anche per te. Mi ricordo di aver letto da qualche parte, non so più dove, che Indro Montanelli, che tra l'altro nella sua vita, nel suo percorso di vita, aveva avuto degli episodi piuttosto importanti per credere in Dio, per esempio era stato salvato dalla fucilazione per l'intervento del cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, oggi beato, che Indro Montanelli faceva questo ragionamento e dice: io non credo in Dio, quindi faccio quello che voglio, intendendo soprattutto il libertinaggio dal punto di vista morale, le donne, eccetera, eccetera. E poi aggiungeva, e questo guastava ancora di più la frittata: ma se anche Dio esistesse, dicono che è buono, quindi faccio quello che voglio, tanto poi alla fine mi perdona. Ecco, questo tipo di ragionamento non incontrerà una misericordia giusta da parte del Signore. Il Signore resiste a chi cerca di fare il furbo. D'altra parte ci sarà una giustizia misericordiosa. Come diremo tra qualche momento nel credo, Gesù si è fatto uomo per salvarci. Dunque nel momento in cui una persona si perde, va all'inferno, il Signore non è contento. Il Signore farà di tutto fino all'ultimo momento della nostra vita per salvarci. Questo non è un'impressione che noi abbiamo, questo è di fede rivelata. Dice il Vangelo: larga e spaziosa è la strada della perdizione, molti sono quelli che la percorrono. Altro che l'inferno non c'è, o se c'è vuoto, come dice qualcuno. E poi dice ancora Gesù: stretta, difficile è la strada della salvezza, sforzatevi di passare attraverso di essa. Ma poi, se voi volete, possiamo completare il quadro. Dopo il Vangelo viene ancora l'aiuto del Signore con tante apparizioni della Madonna, dove viene chiesto penitenza, conversione, preghiera. E infine, all'inizio del secolo scorso, le rivelazioni di Gesù misericordioso a Santa Faustina Kowalska, dove Gesù insiste su questo: più che i peccati della gente, mi offende che non credano che io perdono, che non credano alla mia misericordia. E poi quella frase che avevo scelto, mi sa, 3 anni fa per la immaginetta del precetto pasquale, quindi che avete sicuramente in qualche cassetto, in qualche libro a casa, quello che Gesù ha detto sempre a Suor Faustina: sforzatevi di passare per la porta della misericordia, perché se non passate per la porta della misericordia, dovrete passare per la porta della giustizia. Fino a quando ci sarà ancora un secondo nella mia vita, è tempo di misericordia. Dopo sarà il tempo della giustizia, quando Dio guarderà con verità le nostre anime. E come è scritto nella parabola, chiederà che il fattore dia a ciascuno, che Gesù Cristo dia a ciascuno lo stipendio per il lavoro fatto nella vigna, cioè la ricompensa, paradiso o l'inferno. Quello che certamente dobbiamo cambiare tuttavia nella nostra vita è questo orientamento, che assomiglia molto all'orientamento di questo servo che brontola. Il padrone gli ha dato quello che era giusto. Si sarebbe dovuto rallegrare oltremodo, casomai, l'operaio che non ha lavorato praticamente, perché se io ti chiamo dalla piazza alle 5, devi raggiungere la vigna, devi rimboccarti le maniche, prendere la zappa quando stai cominciando, è ora di finire. Ecco, si sarebbe dovuto rallegrare moltissimo quell'operaio, piuttosto che dispiacersi il primo, che addirittura osa discutere col padrone. Dice: ma a me solo questo? Guardate che questo ragionamento un giorno l'ha fatto San Pietro con Gesù. Ma noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa avremo in cambio? È l'atteggiamento mentale che abbiamo sempre. Io dico, probabilmente questo atteggiamento del servo è il nostro, oppure mi viene in mente anche l'atteggiamento del figlio grande della parabola del figlio prodigo, ve lo ricordate? Quando torna a casa e vede che il padre ha ucciso il vitello grasso, che c'è musica perché è tornato questo disgraziato che ha preso l'eredità del padre, vuol dire, ha detto al padre: per me sei come morto, dammi soldi, è evidente che io non posso prendere un'eredità se non muore il padrone dell'eredità. Ma il figlio ha fatto così, ha preso l'eredità del padre, se n'è andato, ha sprecato tutto facendo i suoi comodi, poi torna e c'è festa. Il figlio grande si lamenta col padre, dice: ma io sono sempre con te, qua in casa a lavorare, non mi hai dato mai un capretto per fare festa con gli amici. E la risposta del padre, che si attaglia probabilmente oggi a noi: figlio, quello che è mio è tuo, tu sei sempre con me. In questo noi dovremmo trovare allora la gioia piena della nostra vita, non nell'andare a indagare che cosa succede nella vita degli altri, perché poi dopo tanto ognuno se la deve vedere personalmente con Dio, ma nel vedere che la gioia della nostra vita, l'equilibrio della nostra persona, la soddisfazione del nostro percorso itinerario di fede sta proprio in questo, nel dire: ma in definitiva nella mia vita io sono sempre stato vicino al Signore, il bello è questo. Pensateci, io penso che non sia soltanto la mia esperienza, sia un po' l'esperienza di tutti voi, no? Dire: ma io già da piccolino ho sempre frequentato, sono stato alla messa tutte le domeniche, sono stato al catechismo, mi sono sposato in chiesa, adesso la mia è una famiglia cattolica, eccetera eccetera. Questo non è già una grande soddisfazione per noi? Non deve essere questa la gioia vera della nostra esistenza? Non come facciamo noi, dice: il conto in banca è a posto, la casa l'ho comprata, la macchina è bella, e adesso penso un po' di andare a mettere il naso nelle faccende degli altri per vedere come va la vita spirituale degli altri. Se anche per noi è successo questo della parabola, che cosa vuol dire? Pensateci in questo momento. Vuol dire che il Signore ci ha chiamato presto e che noi presto abbiamo risposto e che abbiamo lavorato nella vigna fino a oggi. Bene o male, non lo so, però ecco, abbiamo risposto e siamo nella vigna. La nostra gioia e la nostra soddisfazione deve essere in questo. Mentre invece, questo era detto nella parabola in modo abbastanza chiaro, dov'è il fallimento della vita di una persona che sta lontano da Dio? Nel non trovare un senso pieno nelle cose, nell'avere una mente offuscata da tutte quelle cose che il mondo propone, che i mezzi di comunicazione sociale in un modo martellante fanno entrare nel nostro cuore. Cosa dice l'operaio che alle 5 è ancora in piazza? Quando il padrone gli fa la domanda: ma perché sei ancora qui? Perché nessuno mi ha chiamato a lavorare. È una risposta di fallimento. Dice: tanti sono andati, a me nessuno. Ed è esattamente quella sensazione che avete, abbiamo, quando avviciniamo una persona che dice: ma io non credo in niente, non so, più o meno. Queste risposte così evasive, che però dicono fondamentalmente una delusione di fondo, questa sensazione di insuccesso rispetto invece a chi è contento di poter stare con il Signore. Allora la parabola di oggi veramente ci insegna che dobbiamo rallegrarci. Eravamo partiti male, no? Con questa storia della morte, ricompensa, giudizio, e invece finiamo bene. Rallegrarci, primo, per la condizione nostra. Se siamo nella vigna, se ci siamo da quando eravamo piccoli, se stiamo lavorando nella vigna del Signore, bene, questo è un motivo di gioia per noi, di soddisfazione, un motivo per il quale possiamo ringraziare Dio, ma anche gioia per gli altri, per chi si riavvicina, forse anche all'ultimo momento, per chi dopo una vita di disordine riesce a mettere un po' di ordine e si salva anche in corner, se volete. Gioia perché finalmente condivide quello che noi abbiamo vissuto sempre. La gioia che proviamo quando preghiamo, la gioia che proviamo quando ci confessiamo e il sacerdote dice: i tuoi peccati sono perdonati, Dio ti vuol bene, Dio ti ama. La gioia che proviamo quando ascoltiamo come adesso la parola di Dio e torniamo a casa con un lievito di speranza nel cuore, con una gioia che viene non dalle cose materiali, ma che viene da Dio e che quindi nessuno potrà toglierci. Questa gioia che dobbiamo chiedere nella preghiera possa essere condivisa da molti. La Madonna ha detto a Fatima: bisogna pregare e fare sacrifici, perché molti vanno all'inferno perché non c'è chi preghi per loro. La nostra vita deve essere non soltanto questa gioia e questa soddisfazione di stare vicino al Signore, ma anche il desiderio che questi confini di misericordia si aprano sempre più. È quello che noi chiediamo nel Padre nostro quando diciamo: venga il tuo regno, cioè che tu Gesù possa regnare in molti cuori, nei cuori dei nostri familiari, nei cuori di quelli che abbiamo vicino quando siamo al lavoro, a scuola, in facoltà, andiamo a fare sport, ecco, nel cuore di tutte quelle persone che regni Gesù. Questo è quello che dobbiamo chiedere, pervasi proprio da questo senso profondo di fiducia, di gioia nella misericordia di Dio che la parola del Vangelo ha oggi presentato alle nostre anime. Nella Salve Regina che canteremo al termine della Messa, noi diamo alla Madonna, e che siamo abituati a tante cose, non ci pensiamo frequentemente, ma diamo alla Madonna questo titolo, Madre di Misericordia. Chiedetevi, perché la Madonna è Madre di Misericordia? Semplice, perché ci ha dato Gesù. E la misericordia non è, come Gesù ha insegnato a Santa Faustina, alla quale pure Gesù ha dato un bel titolo, segretaria della mia misericordia. Come Gesù ha insegnato a Santa Faustina, non è una cosa che Dio ci dà, ma è l'attributo più importante di Dio. La misericordia non è una cosa, la misericordia è una persona. La misericordia è un nome, la misericordia è Gesù. Chiediamo questa misericordia per la nostra vita abbondante. Io l'altro giorno dicevo nel commento al Vangelo, un po' per scherzare ma un po' anche per colpire nel segno, chissà con quante valigie di peccati ci presenteremo al traguardo della vita eterna quando terminerà la nostra esistenza, chissà quanti bagagli dovremo portare davanti a Gesù. Dicevo, chiediamo alla Madonna questa misericordia, questa sua intercessione di misericordia per noi personalmente, per le nostre famiglie, per la nostra comunità e per la Chiesa intera. Sia lodato Gesù Cristo.